Ed eccoci di nuovo con un nuovo episodio di Sociocast, il podcast del professor Giuseppe Tipaldo dell'Università di Torino. In questa seconda stagione ci concentriamo sul corso di Sociologia della Scienza e della Tecnologia, ma come ormai sapete su giuseppetipaldo.com potete recuperare sia tutti gli episodi della prima stagione che riguardano invece Social Media Analysis, sia gli episodi precedenti di Sociologia della Scienza e della Tecnologia, al pari delle informazioni per sostenere i miei esami online, di come si fa una tesi di laurea, degli editoriali sui miei blog che riguardano i temi su cui faccio ricerca e di cui sono docente. Quindi rimane il riferimento del sito giuseppetipaldo.com per chi ha voglia di approfondire tutti questi argomenti. Nell'episodio di oggi mi vorrei concentrare sul più recente fenomeno che segna la mutazione dei conflitti tecnoscientifici nei rapporti tra scienza e società. Mi riferisco a quella che nel mio libro La società della pseudoscienza definisco NIMBO, not in my body, dall'espressione inglese non nel mio corpo. Abbiamo già parlato dei vari tipi di conflitti tecnoscientifici, abbiamo parlato di NIMBY, abbiamo parlato di banane, abbiamo detto che appunto l'evoluzione più recente si chiama NIMBO. Che caratteristiche è oggi, vorrei approfondire questo, che caratteristiche ha il NIMBO? Beh, innanzitutto l'avevamo già detto in alcune puntate precedenti, quindi andate a riprenderlo. La prima caratteristica è che nella relazione tra individuo e contesto l'individuo, l'attore sociale, mostra una posizione più di fuga, di timore, di paralisi, di passività nei confronti di una qualche forma di minaccia, cosa che non si osserva ad esempio nella sindrome NIMBY o nella sindrome banana. Ma la seconda caratteristica è che ciò che spaventa di più sono le microopere tecnoscientifiche. Non è un cambiamento da poco, perché chi ha seguito tutta la stagione di questo podcast sa che i no della specie NIMBY o della specie banana nascono innanzitutto come reazione all'impatto visivo di una grande opera. Parliamo ad esempio di grandi infrastrutture di trasporti, di siti industriali, di centrali per la produzione e lo stoccaggio di energia, dunque di strutture insostenibili per prima cosa al senso più social tra i sensi umani, che è la vista. Quindi laddove Non nel mio giardino e né qui né altrove rappresentano la risposta immunitaria di un gruppo, di un'intera comunità sociale che vive in un determinato territorio a una gigantesca visibilità che minaccia di deturpare il setting della vita quotidiana di chi protesta, Non nel mio corpo è invece la conseguenza della percezione di una minaccia invisibile. È la paura dettata da la nullità, dall'invisibilità, e vivendo in periodi di pandemia da coronavirus, a questo punto credo che tutti noi sappiamo di che cosa sto parlando. Si tratta di un'insostenibile assenza che è ironicamente colmata con una spasmodica ricerca di altre assenze che sono chiamate a svolgere una funzione di tutela, di protezione da un nemico che è tanto subdolo e temuto quanto più è difficile da vedere. Per esempio, a questo possiamo imputare l'interminabile lista di senza che attualmente caratterizza una buonissima parte di beni di largo consumo, specialmente nell'ambito cosmetico alimentare. Alcune volte questo senza è incorporato anche in questioni etiche. Per esempio, una parte di chi è critico nei confronti della vaccinazione si orienta verso la libertà di scelta, quindi vorrei essere libero di vaccinare o di non vaccinare i miei figli, e questo senza, cioè senza obbligo, viene fatto passare come un esercizio quasi a tutela della libertà garantita dalla nostra Costituzione. Ovviamente si piega la carta costituzionale facendo finta di non vedere o non cogliendo per incapacità il fatto che la nostra Costituzione innanzitutto tutela la salute pubblica, e quindi la libertà individuale può essere limitata in gravi casi in cui la salute pubblica è messa a rischio. Altre volte la ricerca di un senso rende l'invisibile meno angosciante e, e può approdare all'adesione fideistica verso cure alternative che non hanno nessun tipo di conferma scientifica, o la ricerca strategie come l'omeopatia, le diete estreme, i rimedi pseudoscientifici alla cura di malattie grave, strategie che servono a farci sentire più sicuri laddove invece viviamo in un contesto dove questa sicurezza non può esserci fornita dalla scienza e dalla realtà dei fatti. Umanamente è molto comprensibile, lo è invece molto meno chi usa queste debolezze per approfittarsene. E le storie di pseudoscienza che racconto nel mio libro sono piene di questi approfittatori. Ora, il nimbo non è tutto uguale, però. Ci sono diverse forme di non nel mio corpo. Quella più interessante, perché anche quella più subdola, è quella che io nei miei studi definisco nimbo di tipo B, perché è il nimbo impregnato da assetti valoriali egocentrati. Ed è guidata dalla paura e dall'intenzione di sottrarsi alla somministrazione di un veleno a rilascio più o meno lento, una sorta di ordigno a orologeria che avrà un effetto devastante quando deflagrerà. Per cui, per quanto possibile, bisogna tenersi alla larga dalle fonti di innesco, che siano presunte o reali, non importa. Per cui ormai se qualcosa non è bio, è sinonimo di dannoso, perché ci sarà qualcosa dentro quella frutta, quella verdura che non funziona. Il glutine anche per i non celiaci. Meglio che non ci sia, no? Invece non è proprio così. Il lattosio per chi non ha intolleranze e allergie documentate. L'olio di palma, che è stato completamente cancellato da tutta l'industria alimentare. Le carni rosse in qualsiasi quantità. Le onde elettromagnetiche, i vaccini. Così, mentre i più recenti dispositivi tecnoscientifici, pensate all'iPhone, l'iPad, le cuffie in Bluetooth e così via, sono guardati con un misto di attrazione e repulsione, ma in molti corriamo a fare la fila quando ne esce uno nuovo e siamo disposti a spendere anche parecchi soldi per averli, un numero considerevole di individui, parliamo dati Eurobarometro del 2013 parlano del 60% della popolazione europea, ritiene che la scienza imprima cambiamenti troppo repentini al proprio stile di vita e trova rassicurante immaginare una società che si muove all'indietro. Un ritorno al passato, a passo di gambero ci dovremmo muovere, secondo costoro, verso una società premoderna, una decrescita che si suppone felice e un mondo da confini sociali, cognitivi, fisici, ben demarcati, dove tutto quello che ci serviva per vivere era all'interno della nostra quotidianità, di un orizzonte intellettivo alla nostra portata. Nel ricostruire questa sorta di ricordo distorto, ci si dimentica che però un tempo l'uomo sì viveva più a contatto con la natura, ma in media non arrivava a 40 anni, come ci ricorda in un bel libro del 2016 lo storico della medicina Grignolio. Per giunta, se a parole una parte dell'opinione pubblica mondiale rimpiange il bucolico, nei fatti non sembra rinunciare quasi per nulla alle comodità e benefici del mondo contemporaneo. Come fa a sanare questa dissonanza cognitiva tra il desiderio del premoderno, ma una vita che continua a essere svolta, ignorando il fatto che noi siamo parte dei problemi contro cui ci scagliamo e i nostri comportamenti e le conseguenze che hanno sono parte dei problemi contro cui ci scagliamo e di cui ci lamentiamo. Non sono gli altri il problema, noi siamo parte del problema e siamo parte attiva del problema perché siamo dentro questa società. Beh, come fa? Questa nuova nostalgia del passato ha attraversato moltissime epoche storiche e culture diverse. E nei miei studi mi pare di poterla ricondurre ad alcuni elementi, il principale dei quali è la tensione tra naturale e artefatto. Si tratta di un ribaltamento semantico le cui conseguenze, secondo me, vanno oltre il ristretto e tutto sommato neanche troppo importante in questa sede ambito delle dispute, degli approfondimenti di linguistica. E quindi, secondo me, ha senso che ci dedichiamo un po' di attenzione. Allora, se prendiamo un vocabolario etimologico della lingua italiana, artefatto, dal latino artefactus, vuol dire fatto ad arte. L'espressione quindi ha il significato che letteralmente è neutro di prodotto dell'attività umana, con riferimento peculiare all'industria manuale applicata alla produzione della natura per i bisogni e le comodità della vita, ci dice il Pianigiani, che è uno dei più importanti dizionari etimologici della nostra lingua. Ecco, un artefatto in buona sostanza è un prodotto della manualità dell'uomo, la cui intelligenza adattiva gli ha consentito di capire, tramite prove ed errori, alcune anche fatali, come realizzare cose che in natura non esistono. Tale accezione del termine non è scomparsa dai dizionari, ma oggi, se dobbiamo riferirci a questa accezione del termine, di solito preferiamo usare l'espressione manufatto, cioè fatto a mano. Come mai? Allora, dalle mie ricerche, per rispondere a questa domanda dobbiamo riprendere il concetto di arte, quindi da artefatto a manufatto, cerchiamo di capire arte come è cambiata nel tempo. Io, senza poter fare ovviamente un podcast di storia dell'arte, non ne sarei neanche in grado, mi limito qui a segnalarvi che nell'Italia dei primi anni del XVIII secolo, 1700, siamo nel tardo barocco, avviene questo cambiamento. Il barocco si mette in mostra nei decenni precedenti, nella Roma di Paolo V, di Urbano VIII, di Innocenzo X, e diviene di fatto la cifra di riferimento delle famiglie di alti prelati e di monarchi e nobili europei in pochissimo tempo. È la moda di del 600 a cui tutte le corti e tutte le chiese si ispirano. Però verso la fine del 600 il clima fastoso e nepotistico che contrassegna il barocco nello stato pontificio subisce un irrigidimento dei costumi, e questo irrigidimento è imposto da un nuovo pontefice, Innocenzo XII. Il gusto per l'ardito, le linee curve annodate in spirali, le torsioni, le serpentine, tutto quello che abbiamo visto nei libri di storia durante le medie, viene bollato come pretestuoso lusso lontano dal rigore spirituale. E quindi si stempera ben presto. Giocare con le luci, con le ombre, con le prospettive, creare spazi immaginari dove la realtà fisica è preclusa, passa a essere, da ingegnoso scherzo artistico, da genio artistico, a deplorevole scherno, a esibizione, a esercizio di stile inutile. Ed è allora che il concetto di artefatto comincia a corrompersi e acquisire una valenza negativa, seguendo una sorte affine a quella che in quegli anni tocca alla parola illusione. L'illusione è il marchio universale, è il vanto del barocco, ma in questo periodo naufraga nelle profondità di una morale che si fa più austera. Si incaglia contro un nuovo significato che è deprecabile inganno. L'illusione è un inganno. È una derisione, è una elaborata, una cervellotica derisione della fallacia dei sensi umani, che vengono quindi ingannati da cose che non esistono, da sovrastrutture che non ci sono, che separano il fedele dall'essenza del messaggio autentico e povero di Cristo. Oltre che dalla tensione tra il naturale e artefatto, le manifestazioni del nimbo, sono caratterizzate anche da un atteggiamento ambivalente del pubblico non esperto nei confronti della scienza. Cioè, tanto si cerca di passare a vaglio critico, tanto si guarda con sospetto ai rappresentanti mainstream della scienza, alla scienza istituzionalizzata, ai professoroni, alle professorone, ai rappresentanti alle soluzioni mediche, chimiche, biologiche, ufficiali, approvate da una comunità scientifica di riferimento, quanto invece si è disposti a credere al primo venditore di pozioni magiche. Ma c'è dell'altro. La frustrazione delle aspettative, delle convinzioni, delle certezze che ognuno di noi ha messo a fondamento della propria identità sociale scatena, nel momento in cui si viene a contatto con l'expertise, delle reazioni urticanti quasi da shock anafilattico. E queste reazioni valicano la intrinseca sfiducia che ci porta a cercare tendenzialmente le prove a conferma delle nostre idee più che quelle che le smentiscono. Questo è un po' naturale. Entro certi limiti è fisiologico. Ma qui si va oltre, si approda a una forma di risposta immunitaria aggressiva, i cui tratti ricordano, se me lo consentite, delle strutture narcisistiche della personalità. Però il tema è talmente complesso che richiede una trattazione ad hoc in un'altra puntata. Sono stato nei 15 minuti, vi ricordo giuseppetipaldo.com per tutti gli approfondimenti, non soltanto per i podcast, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutti gli altri, e tutti i principali, per sentire questa puntata e ascoltare anche quelle precedenti. Grazie come sempre della fiducia, dell'attenzione che dedicate, state crescendo come pubblico, quindi consentitemi, arrivato a questo punto della mia esperienza da pivellino dei podcast, di ringraziare veramente le centinaia di persone che stanno ascoltando questi podcast, che quindi superano, credo, i riascolti dei miei studenti e delle mie studentesse. Grazie ancora, un abbraccio per appunto premiare con la vostra attenzione i miei sforzi, che spero siano graditi. Se anche avete voglia di mandarmi qualche feedback sui canali social o sul sito, mi farà molto piacere. A presto, alla prossima